Il testo su cui ci mettiamo in ascolto e proveremo a riflettere è tratto dal libro del profeta Isaia. Siamo all'ultimo capitolo, il 66, leggiamo i versetti da 7 a 14. Isaia 66 da 7 a 14. Prima di provare le doglie del parto, essa ha partorito. Prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Chi ha udito mai cosa si fatta? Chi ha mai visto qualcosa di simile? Un paese nasce forse in un giorno? Una nazione viene forse alla luce in una volta? Ma Sion, non appena sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Io che preparo la nascita non farei partorire, dice il Signore. Io che faccio partorire, chiuderei il grembo materno, dice il tuo Dio. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. Poiché così parla il Signore: ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa, e voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. Voi lo vedrete e il vostro cuore gioirà. Le vostre ossa, come l'erba, riprenderanno vigore. La mano del Signore si farà conoscere in favore dei suoi servi e la sua indignazione contro i suoi nemici. Amen. Siamo giunti alla conclusione del libro di Isaia che ci ha accompagnato nei culti di quest'anno. Leggendo le parole di questo profeta, noi abbiamo provato a discernere cosa Dio intendeva dirci singolarmente a ciascuno, a ciascuna di noi e anche come Chiesa. E le parole che abbiamo ascoltato lungo tutto questo anno spesso sono state parole dure. Ricordate l'inizio, se andate al primo capitolo del profeta Isaia, riconoscete quello che abbiamo letto fin da subito: ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati. Guai alla nazione peccatrice, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in essa, il vostro paese è desolato. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici? Smettete di portare offerte. L'anima mia odia i vostri noviluni, le vostre feste mi sono un peso. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Parole dure che si sono ripetute più volte, che certo prendono di mira soprattutto il modo con cui pensiamo la fede. Se la fede è un insieme di gesti religiosi, di parole rivolte a Dio, ma che nascono, come dire, da un cuore ipocrita, perché ai gesti e alle parole non corrisponde la vita, ecco che Dio con forza dice: io le respingo le vostre preghiere, che a noi sembra una cosa assurda. Come? Preghiamo te, ci rivolgiamo a te, e tu respingi le nostre preghiere, e tu non accogli i gesti che facciamo. Capite? Io penso che sia stato chiaro nel cammino di quest'anno, cioè non è il rito, il culto in sé o le preghiere ad essere negative, se no non saremmo qui. Se avessimo capito questa cosa, basta, chiudiamo la chiesa, perché Dio non vuole né il culto né le preghiere. No, il problema è che ci sono dei gesti religiosi che sono appunto falsi, solo esteriori, che non nascono da un cuore autentico. Isaia ci ha fatto capire che la fede, diciamola col nostro linguaggio, non è una cosa di chiesa, non è un gesto religioso che fai e, vabbè, per tenere buono Dio. La fede è un modo di abitare la terra, è il modo di abitare questa terra mantenendo vivo il sogno di Dio, il sogno di una vita giusta laddove la giustizia non c'è. Perché è questo che la chiave di lettura un po' di tutti i profeti, che ti dicono: Dio desidera ristabilire la giustizia, quella giustizia che non c'è. Il sogno di Dio, dice, è un modo giusto, buono di abitare la terra, di vivere la vita. Questa è la fede, capite? La fede è uno stile di vita. Non dobbiamo avere un'idea un po' religiosa della fede, ma un'idea esistenziale. È un modo di vivere la vita in maniera giusta, come Dio ci ha sognato all'inizio. Se invece tu riduci la fede a qualcosa appunto di esterno, qualcosa che vabbè l'ho fatto, sono a posto, allora ecco le parole durissime di Dio: rigetto queste cose, tu le fai in mio nome, ma io non c'entro niente con questo. Bene, noi durante l'anno abbiamo ascoltato queste parole durissime, poco invitanti, che ci buttavano un po' a terra. Arrivati alla fine del nostro percorso, l'abbiamo letto a brani un po' tutto, ecco che capiamo un aspetto importantissimo. Queste parole che abbiamo ascoltato non sono quelle di un giudice che emette la sentenza definitiva colpevole, basta. Non sono nemmeno quelle di un'autorità che dice: adesso ti dico io cosa bisogna fare. Noi a volte la pensiamo così, la religione, soprattutto in questi tempi di smarrimento, non ci sono più i valori, gli psicologi dicono non c'è più il padre che detta la legge, tutti si lamentano della situazione e uno dice: ah, finalmente c'è Dio che in maniera autorevole ci dice cos'è bene, cos'è male. Non la pensiamo a volte così, la fede. E invece Isaia scopre le carte e dice: sai chi è Dio? È una madre. È una madre che ti ha desiderato fin dall'inizio. È una madre che ti ha saziato e tu ti sei addormentato come un bimbo con una bimba sul suo petto. È una madre che quando tu sei caduto ti ha sollevato, ti ha preso sulle ginocchia, ti ha accarezzato. L'avete mai pensato un'immagine di Dio così? Un Dio che accarezza, un Dio che ti nutre, che è una madre. Bellissimo, è bellissimo. Noi non ci stupiamo più perché vabbè, insomma, ne abbiamo sentite tante, ma guardate che sorprendente questa definizione di Dio. Attenzione, non vuol dire che le parole dure che abbiamo ascoltato prima, allora vabbè, niente, lasciamo perdere. Qui ci viene detto che questa nascita è con un travaglio velocissimo, con pochissimi dolori. Bene, però ci sono i 9 mesi della gravidanza, non è automatico diventare figli di questa madre. Le parole dure avevano questa funzione, sono le parole dure di una madre che vede il figlio perdersi e che dice: ma cosa stai facendo? Guarda che io per te sogno altro, io per te desidero che la tua vita sia vita piena, vita felice. A me sembra che questa immagine finale, perché è l'ultima immagine che ci portiamo a casa, capite? Abbiamo letto il libro, è come se andate a teatro e vedete tutta una rappresentazione, tutta una storia, però quello che più ti porti quando si chiude il sipario è l'ultima immagine. L'ultima immagine è questa: Dio è come una madre che dice: gioisci, rallegrati. E noi diciamo: ma come si fa a gioire e rallegrarci? Abbiamo passato un anno difficile, un anno in cui a livello mondiale la storia ha mostrato il suo volto crudele, fatto di guerre, di violenze, di ingiustizie. Non solo il pianeta si è surriscaldato e ne vediamo le conseguenze, ma anche gli animi si sono surriscaldati. Quante parole d'odio, di tifo, no? La gente sembra litigare per niente. E se guardiamo anche la nostra piccola realtà di chiesa, diciamo, ma siamo pochi, tutti con una certa età, abbiamo gravi difficoltà economiche. Per cui ti verrebbe da dire, dove sta la gioia qui? Capite? Ci intristisce una situazione del genere, ci butta a terra. Bene, Isaia dice, guarda che la gioia non è una pacca sulla spalla, ma sì, fa finta di niente, continua ad andare avanti. La gioia è qualcosa di serio. La gioia nasce non spontaneamente, perché oggi sono allegro, mi è andata bene qualcosa, ma nasce perché tu guardi alla vita e dici, all'origine della mia esistenza, all'origine del mondo, ci sta quel mistero del mondo che chiamiamo Dio e che è una madre che desidera che tu, che ogni persona nasca. Che bello, capite? Cioè, alla radice di tutto ci sta questo mistero generativo. Dio vuole la vita, Dio non vuole la tua morte, il tuo giudizio. Questo è fenomenale, perché è proprio in controtendenza, perché noi invece viviamo in una storia dove molti vogliono la morte. E anche noi spesso siamo così delusi e così arrabbiati con la vita che diciamo basta, lascia perdere, sono solo illusioni. A me sembra che questo brano che ci dice chi è Dio, il Dio che fa nascere, è una stella polare nella notte delle nostre esistenze. Noi dobbiamo leggerlo, rileggerlo, dire ma allora Dio è così? Ma allora anche a noi è chiesto di essere persone generative, capite? Persone che, ma diciamolo in termini proprio semplici, banali, che sanno trattenere una parola di critica. Quante volte ci esce, vediamo una persona che si comporta in un certo modo e vorremmo assalirla di parole. Persone che sanno guardare con occhio benevolo la realtà, che desiderano la vita degli altri, non il giudizio, non... Essere persone generative vuol dire essere persone che sanno attraversare la vita con tutte le sue fatiche che conosciamo bene come donne e uomini di consolazione, perché noi crediamo in un Dio che ci consola, in un Dio che vuole il nostro bene. E se noi veniamo in chiesa è per questo, perché non viene spontaneo gioire, non viene spontaneo aiutare, non viene spontaneo essere come delle ostetriche che fanno nascere le persone che incontrano. Non viene spontaneo, abbiamo bisogno di fermarci, di ascoltare la parola, di sentire questo Dio che dice, guarda che nonostante tutto, io desidero la tua nascita. Sai di quante nascite hai bisogno per vivere? Perché non si nasce una volta sola. Noi veniamo al culto per dire, bene, che nascita desidera il Signore per me in questo momento e per questa storia? E come posso contribuire anch'io ad essere una persona che fa nascere, che fa sbocciare e fiorire la vita, non che la rinchiude, la schiaccia? Questa è la sfida, questa è la fede per Isaia, capite? Credere vuol dire questo. Vuol dire essere persone generative, a immagini di quel Dio che è una madre che desidera metterci al mondo, che desidera saziarci, che desidera consolarci. Tornate a questo testo, rileggetelo con calma, perché veramente è una stella polare, è una luce nella notte di questo nostro mondo. Chiediamo che il Signore ci aiuti a vivere la fede così, a scorgere questo tratto del suo volto che ci incoraggia, che ci dà forza, che ci dice non mollare la presa, perché io sono con te. Io desidero che tu ogni giorno nasca di nuovo e gusti la vita giusta, la vita buona per te e per tutti. Amen.